The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Colpi e graffi sui muri della stanza dell'ospedale. Mobili spostati da una forza invisibile. Il letto che si muove da solo. Oscenità ai danni di preti e monache. Croci e icone che cadono dalle pareti. Grida angosciose che sembrano provenire dalle viscere del ragazzo. Oscenità, bestemmie e risate. Contorsioni innaturali, manifestazioni di forza fisica sovrumana. L'apparizione della scritta Hell, ovvero inferno, sul petto del ragazzo. E poche parole pronunciate con una voce estranea. Chi mi dà fastidio morirà di una morte orribile. Quelli che ho elencato sono solo alcuni dei dettagli contenuti nei diari di padre Bowdern e padre Halloran, i preti che nella primavera del 1949 seguirono il caso di un ragazzo sottoposto a esorcismo in un ospedale di St. Louis, nel Maryland. Si tratta proprio dei fatti che ispirarono il romanzo di William Peter Blatty, L'esorcista, da cui William Friedkin ha tratto il suo capolavoro. I diari erano stati secretati dalla Chiesa, fino a che, a consegnarli a Friedkin, fu padre Hell, il rettore della Georgetown University, nei giorni in cui in quel luogo stavano avvenendo le riprese del film. Blatty, di formazione cattolica, era stato uno degli allievi migliori dell'università e padre Hell, che credeva fortemente all'autenticità del caso di St. Louis, era convinto che il resoconto del romanzo fosse rispettoso e tutto sommato fedele, così come l'approccio di William Friedkin. Il regista, che veniva dal premio Oscar per Il braccio violento della legge, pur considerandosi agnostico e facendo una vita da laico, aveva affrontato il caso con curiosità e apertura mentale, appassionandosi a riti e forme ecclesiastiche, al Nuovo Testamento e al pensiero gesuita, cercando l'autenticità in ogni settore.
Giornata ideale per un esorcismo.
Ti piacerebbe?
Enormemente.
Non ti scaccerebbe fuori da Reagan?
Ci unirebbe invece.
Tu e Reagan?
Tu e noi.
Padre Hell aveva un buon carattere. Era stato lui a dare il permesso per le riprese all'università e nel suo ufficio teneva sempre una bottiglia di whisky a portata di mano. Spesso Friedkin passava di lì a fine giornata, reduce dal set, e i due cominciavano a bere e a farsi confidenze. Fu proprio durante una di quelle serate che saltarono fuori i diari dei due preti, il sacro graal di quel caso, ambitissimi da tutto il giornalismo americano, fin da quando i primi articoli avevano cominciato a comparire sui giornali. 129 pagine dattiloscritte, che fecero venire i brividi al regista, ma ben lungi da scoraggiarlo, gli diedero numerose idee su come girare le scene dell'esorcismo, alcune settimane più tardi. Ecco, questo è solo uno degli aneddoti su quello che oggi è ormai considerato il film più spaventoso di tutti i tempi. Alcuni sono prettamente cinefili e riguardano le tecniche con cui all'epoca vennero realizzati, ad esempio, gli effetti speciali. Altri sfociano nella cronaca e furono all'origine della fama di film maledetto che l'esorcista si guadagnò. Cominciamo dai primi. La camera di Reagan, per esempio, la ragazza protagonista, venne realizzata in un teatro di posa sulla 54esima strada a New York, per la stessa ragione per cui tutti i grandi registi americani degli anni 70 preferivano sempre girare lontano da Los Angeles, ovvero non avere gli executives dei grandi studi costantemente sul set a ricordare i limiti economici o artistici del film. Il team degli effetti speciali in pratica viveva nei seminterrati del teatro e lavorava 12 ore al giorno per escogitare dei sistemi che permettessero di realizzare la levitazione della ragazza, la rotazione a 360 gradi della sua testa, i movimenti del letto o semplicemente per trovare il modo di piazzare camere e microfoni dappertutto, grazie a pareti e soffitti rimovibili. Ma l'effetto più insidioso da ottenere era in realtà un altro.
Signore, ascolta la mia preghiera. Padre Carras. Padre Carras. Damien, la risposta, Damien. E il mio grido giunga a te.
La sceneggiatura prevedeva infatti che la stanza dell'esorcismo dovesse essere gelata, il che significava che il fiato degli attori doveva essere visibile. Vennero così previste 4 enormi unità refrigeranti che durante la notte portavano la temperatura a 30 gradi sotto zero, per essere poi spente la mattina. Dopo un'ora, le luci sul set facevano risalire la temperatura. Bisognava sospendere le riprese e ricominciare da capo con il raffreddamento. Si giravano appena 3 o 4 inquadrature al giorno. La troupe indossava tute da sci e gli attori avevano un doppio strato di lana sotto i costumi. Quella meno vestita e meno protetta era proprio Linda Blair, l'interprete di Regan, eppure pare che tutti si presero l'influenza, tranne lei.
Quanto tempo intendi restare dentro Regan?
Finché non marcisce e giace sottoterra con i vermi.
Un altro degli effetti celebri del film è il fiotto di vomito della ragazza, che è stato all'origine di infinite parodie. Fu realizzato con un tubo lungo e sottile che passava nella camicia da notte della protagonista per poi infilarsi nello spesso trucco applicato sul collo e sul viso. Il vomito, per chi è curioso, era farina d'avena e passato di piselli. La rotazione della testa venne invece realizzata con un manichino, mentre la levitazione con corde di pianoforte appese al soffitto. E poi ci sono gli aspetti inquietanti che sfociano nella cronaca. Durante le riprese newyorkesi, Fredkin viveva in un appartamento in affitto su Park Avenue. Una mattina venne svegliato all'alba da una telefonata. Il piano di produzione in quel momento prevedeva ancora pochi giorni di riprese in città, ma il set era bruciato e con esso quadri, mobili, tappeti, trucchi meccanici. L'assicurazione avrebbe condotto una lunga indagine senza mai riuscire a stabilire le cause. Forse un piccione incastrato in un riflettore. Non era la prima volta che si parlava della maledizione dell'esorcista, ma era la prima volta che Fredkin si sentiva spaventato. I ritardi e i costi causati dall'incendio, con 6 settimane per ricostruire tutto, furono spaventosi. La troupe, per non perdere troppo tempo, si spostò a girare altrove, altre scene, e le cose andarono di male in peggio. Una delle scene mancanti era infatti quella dell'incontro tra padre Carras e padre Dyer in un collegio gesuita a Fordham, sempre nello stato di New York. L'interprete di Carras era Jason Miller, che era in città assieme alla moglie e al figlio. Una mattina di novembre si trovavano in spiaggia aspettando che il padre finisse le riprese, quando un ragazzo perse il controllo della sua moto che investì in pieno il bambino. Il figlio di Miller rimase in bilico tra la vita e la morte per una settimana. L'attore continuò comunque a girare, conferendo al personaggio la sua disperazione. Durante le pause si fermava a pregare con i preti gesuiti. Alla fine il figlio si riprese.
Credo che voglia portarci alla disperazione, perché vedendoci ridotti a bestie mostruose, noi escludiamo la possibilità dell'amore di Dio.
Questi fatti contribuirono ulteriormente alla suggestione che l'argomento del film suscitava sia nei professionisti che lo stavano realizzando che nella stampa e nella gente comune. Fredkin ci mise poi del suo, imponendo alla produzione di girare il prologo in Iraq, dove era ambientato nel libro. Le relazioni tra i due paesi all'epoca erano nulle. Non esisteva nemmeno un ufficio diplomatico americano in Iraq. Il rappresentante iracheno alle Nazioni Unite fece da intermediario tra il regista e il partito governativo Ba'ath. A Fredkin vennero fatte un paio di richieste perché gli fossero concessi i permessi, e la più strana era che doveva insegnare ai tecnici locali come si crea un sangue finto credibile.
Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi e dei morti, di uscire da questa serva di Dio!
Del periodo in Asia, nella sua meravigliosa autobiografia Il buio e la luce, Fredkin ricorda in particolare due fatti. Un tentativo fallito di colpo di Stato che costrinse tutta la troupe del film a non muoversi dalle proprie tende per quasi una settimana, e un incontro quantomeno curioso. Tra Mosul e Hatra, dove stavano girando, cominciò infatti a girare la voce che in città c'erano degli adoratori di Satana che avevano fatto arrivare apposta dagli Stati Uniti una statua del demone Pazuzu. Si trattava effettivamente della statua alta 4 metri, in vetro resina, con piedi enormi e un lungo pene eretto che si vede nel film. La cosa suscitò in particolare l'interesse dello sceicco di un'antica tribù di Yazidi, adoratori del diavolo, che si era stabilita nell'Iraq settentrionale. Lo sceicco voleva incontrare Fredkin e Fredkin, come sempre curiosissimo, accettò. La tribù viveva in una valle a nord-est di Mosul, all'interno di case di forma conica, sulle cui porte erano attaccati dei serpenti di metallo. Nessuna strada, mentre nei sentieri tra le abitazioni giravano liberamente buoi, tori e galline. Serpenti e mosche erano considerate sacre dalla tribù, perché credevano che in esse vivesse lo spirito del diavolo. Era quindi della massima importanza evitare di ucciderle. La conversazione avvenne così in un caldo soffocante, circondati e spesso addirittura coperti da sciami di mosche. Lo sceicco, racconta Fredkin, fu molto deluso quando lui gli spiegò che si trattava solo di un film. Non aveva mai conosciuto americani, né tantomeno visto un film in vita sua. Ma si dimostrò modesto, interessato e pragmatico. Sosteneva di venerare il diavolo semplicemente perché, sì, Dio è onnipotente e misericordioso, ma la terra è governata da Satana.
Che cos'è?
Acqua santa.
Rimettila via. Brucia!
Maledizioni o meno, l'esorcista uscì in sala il 26 dicembre del 1973, in appena 23 copie, tutte approvate e color corrette, bobina per bobina, con la supervisione di Fredkin. Il numero di sale aumentò velocemente e alla fine superò addirittura i 5.000 schermi. Il film incassò più di 600 milioni di dollari e venne candidato a 10 Oscar, anche se vinse solo quelli per il sonoro e la sceneggiatura, con grande delusione del suo autore, che lo riteneva molto superiore al braccio violento della legge. Ma pare che molti votanti avessero paura di appoggiare il film. Le voci sulla maledizione continuavano a girare. Inaugurò infine un vero e proprio sottogenere horror, aprendo il varco per centinaia e centinaia di remake non dichiarati che ancora oggi escono in quantità ogni anno nelle sale e in streaming, ottenendo ottimi incassi.
Io ti esorcizzo, immondo spirito!
Vecchiatelo nel culo, vecchia
faccia! Nome del nostro Signore Gesù Cristo! È Lui che ti comanda!
William Fredkin è morto lo scorso 7 agosto nella sua casa di Bel Air, a Los Angeles. Il suo ultimo film, un dramma processuale, è stato presentato a Venezia. Per tutta la vita ha cercato di raccontare con i suoi lavori l'ambiguità dei concetti di bene e male, incarnandoli in personaggi sfaccettati, spesso poco raccomandabili anche quando schierati dalla parte della giustizia. Fino alle ultime interviste ha sempre ripetuto che l'intenzione sua e di Blatty era di raccontare con l'esorcista una storia sul mistero della fede, che non avevano mai pensato a un horror. Intanto, a distanza di 50 anni dalla sua uscita, il film non smette di turbare i suoi spettatori con immagini angoscianti che parlano direttamente al subconscio. Inquietanti storie di maledizioni e il sottile richiamo alla possibilità che in fondo sia sempre stato tutto vero.